La Repubblica titola: i conti in rosso della sanità, superato il deficit 2025, la regione passata da un disavanzo di 320 milioni ad una cifra tra i 370 e i 400 nel 2026, le manovre per recuperare le risorse, intanto scatta il domino ai vertici delle aziende. Sempre dalla Repubblica è uscito qualche giorno fa un articolo estremamente interessante su che cosa accade. Abbiamo parlato nei giorni scorsi della manifestazione e dello sciopero, il primo sciopero dei lavoratori dell'industria in Toscana. Adesso esce e sarà necessario farci i conti un documento dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, l'IRPET, un documento a firma di Leonardo Ghezzi e del direttore Nicola Sciclone, che cerca di inquadrare le criticità del settore ma anche di indicare delle strade, dei percorsi importanti. Si parla di rischio di deindustrializzazione funzionale. Cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando proprio con il direttore Nicola Sciclone. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, la coincidenza è interessante perché evidentemente il tema è non da oggi, è caldissimo. Il vostro studio che cosa va a certificare e a raccontare?
Allora, quello che abbiamo cercato di fare è un po', diciamo, di interrogarci su tre aspetti, no? Si parla molto di deindustrializzazione, quindi abbiamo cercato di capire e indagare quale sia la scala e la natura del problema. In secondo luogo abbiamo cercato di valutare in che rapporto vi sia fra la perdita di peso della manifattura e il più generale tema della crescita economica, e poi in terzo luogo quali sono le sfide che abbiamo davanti. Quindi questi sono i tre punti che abbiamo cercato di indagare nel documento che abbiamo prodotto la settimana scorsa. Sinteticamente, anche se non è semplice, diciamo, sintetizzare, sul primo punto, quello relativo alla natura e alla scala del problema, allora è sicuramente vero che il manifatturiero pesi meno di quanto pesasse 30 anni fa, però ecco, sarebbe però sbagliato leggere tutto questo come segno di un declino lineare, progressivo e compiuto. Abbiamo ovviamente una deindustrializzazione di tipo relativo, cioè la manifattura ha perso peso, perché però è cresciuta meno di quanto siano cresciuti altri settori. In livello, il valore aggiunto manifatturiero non ha subito una flessione negativa, però diciamo appunto sono gli altri settori che sono cresciuti di più. Tuttavia, diciamo, questo è un problema, perché se non cresce il sistema manifatturiero, se l'industria rallenta, non si ferma solo l'industria ma rallenta anche l'intera economia, perché naturalmente l'industria attiva domanda anche nei confronti degli altri settori, in particolare del terziario. Quindi questa è quindi una prima considerazione a fare. La seconda considerazione importante, perché il tema ha rilevanza. Ha rilevanza nel senso, nella misura in cui sta in connessione con il più generale tema della crescita economica. Allora, è certamente vero, diciamo, che la mancata crescita della manifattura, come dire, è un fenomeno fisiologico che accomuna la Toscana a tante altre, diciamo, realtà economiche avanzate, anzi altrove la manifattura ha perso di più, e nonostante questo diciamo, la crescita in altri territori, in altri paesi, in altre economie avanzate è comunque stata più elevata rispetto a quella osservata da noi in Italia e in Toscana, e quindi questo è un elemento, diciamo, da sottolineare, nel senso che, diciamo, noi viviamo un problema di ridimensionamento di peso della manifattura, ma soprattutto direi viviamo anche una mancata crescita di un terziario poco qualificato. E tuttavia, comunque, se guardiamo dentro la manifattura, noi osserviamo, diciamo, due importanti criticità. La prima è che anche dentro la manifattura non sono cresciuti di più i comparti che generano più valore e pagano salari migliori. Il secondo è una redditività piuttosto piatta da parte delle imprese manifatturiere, che sicuramente è in qualche modo collegata a quella che noi abbiamo chiamato, che l'ha citato, un po' di deindustrializzazione funzionale, no? Come mai anche dentro la manifattura la produttività è cresciuta meno di quanto sarebbe stato augurabile? In genere la lettura tradizionale che si fa è che sia colpa delle piccole imprese e dei settori maturi, cioè che vi sia in Toscana una prevalenza di piccole imprese e di settori maturi. Certamente questo è così in parte, però è anche vero che anche nei settori maturi a livello mondiale in questi anni c'è stato uno spazio di crescita della domanda che potevamo catturare e tuttavia non abbiamo catturato. E anche con riferimento alle piccole imprese, la nostra storia ci insegna che la densità delle relazioni, no, all'interno di un sistema di imprese può sopperire le diseconomie di scala, anche quindi i tempi è vero che oggi sono cambiati, è più difficile, diciamo, puntare su quelle che erano i, come dire, le grandi virtù dei distretti classici, perché la filiera produttiva si è un po' allungata oltre i confini regionali. Però ecco, il punto fondamentale è che noi probabilmente oggi progressivamente nel tempo abbiamo sostanzialmente, siamo diventati meno bravi a presidiare le fasi produttive più remunerative.
Ecco Ciclone, ma ci manca nella Toscana di Becattini, nella Toscana dei distretti, sentiamo in questo momento la mancanza di una grossa realtà dalle spalle molto larghe e molto radicata sul territorio. Sentiamo la mancanza di questo in questo frangente?
Sì, sentiamo la mancanza, insomma, sostanzialmente, ecco, poi non dobbiamo generalizzare, perché le realtà produttive e manifatturiere cambiano appunto caratteristiche, connotazioni, quindi anche le criticità cambiano, no? A seconda se parliamo del distretto pratese piuttosto che di altre realtà produttive, ma sicuramente quello che un po' è mancato, che sta mancando, è un ruolo, diciamo, di un'impresa media, quindi di un'impresa locale che appunto tenga le fila delle relazioni fra le imprese, che si interfacci, diciamo, con il mercato, che si interfacci, che abbia la capacità, diciamo, di gestire le relazioni con i fornitori, che talvolta nel caso appunto delle imprese manifatturiere della moda sono grandi multinazionali. E questo è un elemento che effettivamente ha pesato e indebolito naturalmente il sistema produttivo locale, in particolare diciamo nel caso di Prato.
Senta Ciclone, naturalmente il problema è molto complesso e la risposta è molto complessa, però può valere la pena puntare su alcune cose fortemente innovative, ad esempio smarcarsi dalla dipendenza energetica e capire lì che può succedere.
Certo, diciamo, noi abbiamo effettivamente varie sfide, diciamo, da perseguire. Una è proprio questa che ha detto lei, cioè cercare di ridurre le dipendenze, perché al di là della produzione che siamo in grado di realizzare, dobbiamo in qualche modo aumentare il coefficiente di valore aggiunto che è legato a ogni unità di valore della produzione. E troppo spesso noi, diciamo, siamo bravi anche a intercettare la domanda, ma poi disperdiamo il valore di quella generata da quella domanda a vantaggio di altri territori, tutte le volte che importiamo materie prime o prodotti intermedi. È il caso, ad esempio, delle tecnologie, ma soprattutto anche dell'energia. Quindi, da questo punto di vista, quindi dobbiamo fare un ulteriore passo avanti, che stiamo in parte appunto facendo, ma che naturalmente ci vuole tempo e costanza. Siamo effettivamente come paese molto dipendenti dalle importazioni dell'energia, e quindi sicuramente un aumento della produzione interna, dalla geotermia alla produzione, diciamo, di altre forme di energia rinnovabile può aiutare sicuramente il sistema produttivo, anche per compensare una sorta di deficit, certo, diciamo, di produzione elettrica che abbiamo, che ci costringe, diciamo, a un import che poi si traduce nei costi per le imprese. Questo è sicuramente un elemento di sfida che il sistema deve cercare di...
Un altro elemento che voi sottolineate in un documento prezioso, interessantissimo, importante, riguarda il welfare, cioè voi collegate, come dire, il sostegno al reddito delle famiglie, andate a intenderlo come condizione di politica industriale. Questo è un passaggio importantissimo.
Sì. Sì, perché diciamo politica industriale sicuramente non è soltanto solo, chiaramente lo è, dare incentivi agli investimenti o in tecnologie alle imprese, fare quindi politiche dal lato dell'offerta, che è essenziale e importante, però noi riteniamo che un elemento fondamentale per la crescita del sistema manifatturiero, che è mancato in questi ultimi 20 anni per le politiche che sono a livello nazionale, a scala europea si è deciso poi di perseguire, è quella che sostanzialmente mancata è stata la domanda interna, che dobbiamo cercare di risollevare, perché la domanda interna è quella che poi dà anche in primo luogo, diciamo, mette in sicurezza, diciamo, molte produzioni, nella misura in cui noi siamo esposti su mercati a rischio geopolitico. Tenga conto, appunto, circa un terzo, se non il 45%, diciamo, del valore attivato dalle nostre esportazioni, in qualche modo è attivato da mercati fortemente esposti a un rischio geopolitico. Il 45%, se oggi purtroppo, come dobbiamo fare, ci mettiamo anche il mercato americano. Ma la domanda interna è anche un elemento di stabilità agli occhi, diciamo, delle imprese, e quindi questo può anche indurle a un aumento e un salto, diciamo, di investimenti, che sono l'ingrediente base per crescere. E naturalmente la domanda interna è fatta di tante cose, sicuramente è fatta, diciamo, di difesa del potere d'acquisto dei salari, quindi per attivare la domanda, appunto, dei consumatori, quindi fare, come dire, proteggere la domanda interna significa sostenere la domanda interna, significa, e quindi puoi fare anche politica industriale in questo senso, significa anche, appunto, difendere il welfare, cercare di evitare di ridurre il perimetro dell'intervento pubblico, quindi è sicuramente l'insieme delle politiche attive del lavoro, perché una maggiore occupabilità significa naturalmente maggiori salari veramente a sostegno dei consumi. E quindi è un complesso, un insieme, diciamo, di interventi e misure. Naturalmente hanno una scala, per dire, il problema a livello europeo, ma che possono in qualche modo poi anche essere efficaci per quanto possibile anche a livello nazionale e poi più regionale. Sentivo prima, lei parlava di sanità, ecco, la difesa di una sanità pubblica è un elemento che tiene e difende, appunto, il potere d'acquisto dei salari, concorre quindi alla difesa, al sostegno della domanda interna, che è un elemento che poi, appunto, può alimentare la domanda verso la nostra produzione di beni dell'industria.
È chiaro. Nicola